registi un altro canto, ma sono scappati subito, quindi... Vogliamo aprire la Bibbia nella prima lettera di Pietro. La pagina, per chi usa la nuova riveduta, è la 1209. Siamo nella prima lettera di Pietro, leggiamo dal verso 13. Prima Pietro, capitolo 1, verso 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi è stata recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ognuno, il tempo, allora comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma siete stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Abbassiamo il nostro capo. Signore, chiediamo che la tua parola possa essere annunciata con fedeltà e con chiarezza questa mattina, che possa davvero lavorare le nostre menti e i nostri cuori e trasformare la nostra azione. Ti chiediamo, Signore, che il tuo Santo Spirito possa assisterci sia nell'ascolto, nella concentrazione, nella comprensione, e fai che ogni cosa sia per la tua gloria. Amen. Cari amici, cari fratelli, siamo in un contesto, se molto simile probabilmente al nostro. Siamo in un contesto in cui i cristiani incominciano nell'impero di Roma ad avere sempre più ostilità, sempre più differenza, incominciano a vedere atteggiamenti, no, di ostativi, opposizione. Non c'è ancora un'opposizione violenta nei loro confronti, non c'è ancora una persecuzione sanguinaria, però iniziano dei segnali che preoccupano, no? E allora Pietro scrive questa lettera a questi figli di Dio, a queste chiese, dice: guardate che adesso in questo contesto vi dico un po' come, su cosa dovete concentrarvi, come dovete vivere. È un atteggiamento di ostilità crescente. Ieri su un giornale inglese c'era un reportage molto importante che descriveva la situazione del cristianesimo in Europa, no? E segnalava con estrema preoccupazione come il cristianesimo stia vivendo un periodo di grande crisi. Le chiese storiche si svuotano, no? Quelli che si riconoscono nella fede vivono sempre una vita sempre più secolarizzata, distante dai principi biblici, e sembra che il cristianesimo abbia deciso di spostarsi, no? In altre parti del mondo. Questa Europa che per secoli è stata la patria, la culla della fede cristiana, sta diventando un contesto molto, molto arido. E il commentatore, che è un non credente, alla fine di questo articolo riconosceva, no, l'unica possibilità, ed era molto semplice, era quella di ritornare al Vangelo, alla semplicità, alla essenzialità del Vangelo ed evangelizzare nuovamente. Ripartire, cioè non dare per scontato che le persone che ti stanno accanto sono credenti soltanto perché sono nate in una nazione nominalmente cristiana. Quindi bisogna ripartire ad annunciare e vivere il Vangelo con la semplicità dei primi cristiani. No? E Pietro scrive in questo contesto e dice, guardate, voi adesso siete oggetto di indifferenza, di vessazioni. In qualche modo è come se Pietro stesse dicendo, no? C'è un po' di mobbing attorno a voi. Qualche settimana fa parlavo con un amico sindacalista e mi diceva questa cosa. Guarda Pippo, no? Tra tutte le cose, no, che possono succedere in un posto di lavoro, la più difficile da identificare, da trattare, no, è proprio queste, sono le vessazioni e il mobbing. Perché non ci sono prove oggettive. Cioè tu non hai fatti concreti che puoi segnalare alle autorità. È una serie di atteggiamenti, di sguardi, di indifferenza, ti creo le condizioni, no, affinché tu faccia male, no, mi distanzio, ti isolo, ti segno, ti stigmatizzo, capite? E viene e nasce una sorta di sofferenza non tanto fisica ma interiore, dice ma insomma, ma io cosa ci sto a fare qua? Come faccio? Qua ci vivo male, no, ci sto male. Quella che i primi cristiani, qua nella lettera di Pietro, stanno vivendo una situazione di questo tipo. No, c'è un continuo mobbing nei loro confronti, no? E Pietro dice, allora, no, ora vi incoraggio. E se voi vi ricordate, quello che Pietro fa nei primi versi della lettera è proprio questo. Dice, guardate, malgrado questa circostanza, Pietro ha ricordato due o tre cose. La prima, guardate che la vostra salvezza non dipende da voi. La vostra salvezza è stata pianificata, progettata, realizzata, completata, applicata da Dio stesso. Ed è la prima parte della lettera. Quindi dice state tranquilli perché la vostra salvezza è protetta come la cosa più preziosa da Dio stesso. Non dipende da voi. E poi dice Pietro subito dopo, e ora anche in questa circostanza così ostile, ricordatevi dei vostri privilegi. E se voi siete privilegiati, siete credenti privilegiati, perché avete un vantaggio doppio nei confronti dei profeti dell'Antico Testamento, perché loro speravano di vedere delle cose che voi avete visto, e avete un privilegio ancora in più, perché voi conoscete il Vangelo che neanche gli angeli conoscono. Questo è il contesto in cui Pietro incoraggia. E qua dice, in questa parte che abbiamo letto oggi, Pietro dice, adesso vi dico come centrare, come vivere la piena speranza, come vivere una vita piena di speranza. Ed è questo il tema di questa mattina. Come possiamo vivere una vita piena di speranza in Gesù? Guardate che il tema è come dobbiamo vivere, dove dobbiamo porre la speranza. Dove si può trovare questa speranza? E il sermone di questa mattina ha tre passi. Il primo passo è proprio questo. Pietro ci dice dove trovare la speranza. Il secondo passo come conseguenza, come bisogna vivere nei confronti del mondo. E il terzo passo è come bisogna vivere nei confronti di Dio. Sono tre cose molto semplici che ci dice Pietro in questo testo. Il primo, dove dobbiamo mettere la speranza, no? Dove troviamo, su cosa, in cosa dobbiamo sperare? Verso 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri. E poi dice, e abbiate piena speranza nella grazia che vi è stata recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Ora, quanto la vita va male, quanto ci capitano i problemi, quanto incontriamo delle situazioni particolari nella nostra vita, abbiamo bisogno di porre la nostra speranza su qualcosa. E spesso noi cerchiamo una risposta ai nostri bisogni in modo così forte. E si ripone questa speranza su quell'oggetto, su quella cosa, su quella relazione. Se tu vivi in una situazione di grande povertà, se la tua famiglia è in una situazione di grande povertà, allora sai che forse tu speri, no, magari nell'educazione e nell'istruzione dei tuoi figli, perché dici in questo modo potranno accedere a delle professioni che li renderanno, che li faranno uscire dalla povertà. Quindi si pone, no, questa grande speranza magari, no, nell'educazione, nella scuola, nell'educazione, ed è in un qualche modo normale. Tu hai un problema, un bisogno, e allora investi completamente in un qualcosa che speri possa risolvere quel bisogno. Quindi se sei nella povertà, investi, no? O nel lavoro o nell'educazione. Se tu vivi in un paese, in un contesto di guerra, dove la tua vita è minacciata magari, no, da bombe che possono capitare da un momento all'altro, allora cosa fai? Speri, inizi a coltivare una speranza e speri di andar via da quel paese, perché vuoi porre in salvo la tua famiglia e non vuoi che la tua famiglia rischi di essere, come dire, no, uccisa da un attentato, dalle bombe. Speri in una vita migliore, in un contesto migliore. E milioni di profughi oggi fanno proprio questo tipo di scelte. Mar Mediterraneo arrivano migliaia e migliaia di zattere piene di disperati che cercano speranza altrove. Tu hai bisogno di mettere la speranza da qualche altra parte. Se sei vedova e hai 3-4 figli piccoli, allora è chiaro, e la vita è difficile, è pesante, perché lo è. Allora magari speri che tu di incontrare, no, un uomo giusto che possa in qualche modo darti l'opportunità di ricostruire la tua vita. Poni la tua speranza in questa direzione, no? Se sei malato, se hai una malattia difficile, cosa fai? No? Cosa fai? Speri nella medicina, oppure sei talmente, no, interessato, inizi a ricercare medicine alternative, speri nell'ultima invenzione, nell'ultima innovazione medica, magari questa cosa potrà risolvere il mio problema. Abbiamo bisogno, quando siamo in difficoltà, di sperare in qualcosa. E questa speranza ci può rendere liberi, ci può far crescere. No, qualcosa che ci dà una prospettiva di vita. Ora guardate, il problema cos'è? Che nessuna di queste cose che ho elencato può risolvere definitivamente il problema dell'uomo. Nessuna. Non sto dicendo che l'educazione e l'istruzione sia una cosa negativa. È una cosa buona, molto buona. Non sto dicendo, no, che la medicina o la scoperta scientifica o l'impegno sia una cosa negativa. No, lo è. Non sto dicendo che andare da un paese all'altro per fuggire dal dramma della guerra sia una cosa da non fare. No, a volte è la cosa migliore da fare. Però, se tu speri che questa cosa possa risolvere il tuo bisogno fondamentale, ti stai illudendo. Perché nessuna di queste cose potrà soddisfare il tuo bisogno vitale. E il tuo bisogno vitale nessuna di queste speranze, no, potrà darti. Ci serve un aiuto diverso, ci serve una prospettiva diversa. E Pietro ce la dà. E Pietro ce la dà, dice: adesso vi do un aiuto diverso, vi voglio parlare di una speranza viva, di una speranza piena, di una speranza che è certezza in Dio, verso 13, piena speranza nella grazia che vi è stata recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Questa speranza di cui parla Pietro non è una speranza come le altre, non è una speranza passeggera che c'è per un periodo, che può essere falsificata. No, questa speranza è una speranza che cambia la vita, è una speranza reale, è una speranza che è la cornice della esistenza dei cristiani. Tant'è che questo brano inizia con la speranza, verso 13, e verso 21 come finisce? Finisce in questo modo: affinché la vostra speranza sia in Dio. La speranza in Dio è qualcosa che deve caratterizzare la nostra vita. Noi dobbiamo sperare in Dio. Io questa mattina voglio dirti questo, che se tu stai ponendo la tua speranza, se la tua speranza di vita è in qualcosa di diverso dal Vangelo, dalla parola di Dio, dalla persona, dalla presenza di Dio, questa speranza sarà fallimentare, perché ti deluderà, ti distruggerà. Devi sperare in Cristo, devi sperare in ciò che Dio ha già fatto in Cristo, e questa speranza è certa. Se tu speri in qualcos'altro, ti sentirai incoraggiato, dovrai fare delle cose per raggiungere questa speranza e ti sentirai migliore degli altri, oppure no, a un livello diverso, oppure autogiustificato, perché devi impegnarti sempre di più e ti sforzi. Pietro dice, no, la speranza è la piattaforma. Già Dio in Cristo ha fatto tutto, spera lì, spera nella croce. Questa è una speranza certa che nessuno potrà deludere. No, voi siete stati riscattati proprio per questa speranza. E adesso dovete vivere in questo modo. Ma come facciamo a vivere in questo modo? Con questa speranza certa? Guardate cosa dice Pietro. È incredibile la ricchezza della parola del Signore. Perciò dopo aver predisposto le vostre menti all'azione, siate sobri. Il greco qui è fantastico, perché dice, attenzione, voi siete come degli atleti adesso. Dovete essere come degli atleti. Dovete prepararvi alla corsa. Non so se avete visto, no, un atleta magari che fa i 100 e i 400 metri prima della partenza. Ce l'avete bene l'immagine? No, è lì, no, nel punto in cui sta per iniziare, sta per scattare, e inizia a prepararsi. Si inizia a preparare con l'abbigliamento deve essere leggero, non fai 100 metri, no, con il piumone, con il cappotto, no? Inizi a cingerti le scarpe, inizi, no, in qualche modo a essere pronto, concentrato, pronto allo scatto, scattoso, non puoi perdere l'opportunità. Cingetevi. Pietro usa la stessa immagine. Siete lì, dovete essere pronti adesso, dovete cingervi, non perdete tempo, concentratevi sul pezzo, lì sulla speranza, non distraetevi. E subito dopo Pietro dice una cosa che mi ha stupito, e dice siate sobri. Ora io penso alla sobrietà, ho sempre pensato alla sobrietà come virtù morale, no? Modestia, no? Ma qua quello che Pietro sta dicendo è una cosa un po' diversa. Cioè, siate sobri, è una cosa un po' più letterale. Cioè, siate sobri, cioè non comportatevi come gli ubriachi. Cioè, non costruite la vostra speranza, non vivete la vostra speranza come fa un ubriaco. Cioè, la speranza in Dio ci richiede una preparazione. Siate sobri. Cioè, dovete essere sobri. C'è una preparazione mentale che deve esserci, no? Bisogna essere rinnovati, disciplinati. Bisogna cingere la nostra vita. Come dobbiamo fare questo? Con sobrietà. Avete mai visto una persona vittima, dipendente dall'alcol? O magari che ha appena alzato il gomito più del dovuto, come si comporta? L'avete mai vista? Non è lucida, barcolla, no? Non è sobria, dice delle cose che non deve dire, è come stordito, no? A volte non risponde neanche delle sue azioni, cade, no? È imbarazzante, no? Pietro quello che sta dicendo è: voi non dovete essere cristiani ubriachi. Voi non dovete ubriacarvi di cose che vi rendono poco sobri. La vostra vita spirituale, la vostra vita cristiana deve essere sobria. Non dovete essere storditi, no? Così, andare come, magari come fa purtroppo, qualche persona che cammina, magari col tavernello, sotto il braccio. No! Voi siete cristiani sobri. Togli le ubriacature. Togli ogni forma di ubriacatura dalla tua vita. Cos'è che ti rende ubriaco? Cos'è che ti stordisce? Toglilo. Devi essere sobrio. Cioè devi avere la mente pronta. Siate sobri, guardate cosa ci dice, dopo aver predisposto la vostra mente. E qua Pietro usa questo termine con attenzione, perché non dice i vostri sentimenti. Dice, se tu vuoi correre la gara della speranza, se tu vuoi vincere la gara della speranza, devi avere una mente rinnovata, una mente disciplinata. Devi essere attento, devi usare la tua mente per onorare il Signore. Il cristianesimo non è solo una faccenda di sentimenti o emozioni o sensazioni. Sono importanti, ma certo che sono importanti. Chi mai vorrà negare l'importanza di tutte queste cose? Ma qua Pietro ci sta dicendo, prepara la tua mente, disciplina la tua mente, educa la tua mente. Chi pensa che il cristianesimo sia contro, che la fede sia contro l'intelligenza? Chi pensa che la fede sia qualcosa distante, no, dall'impegno anche, no, cognitivo, mentale, dallo studio, sta dicendo una cosa sbagliata, in base alle molteplici vocazioni che Dio ci ha dato. Ma la nostra mente è importante, diceva John Stott, noi siamo stati creati per pensare. Cinci la tua mente per l'azione. Come? In questo modo potrai vivere. Allora, cari amici, cari fratelli, il primo invito è poniamo la speranza in Cristo, in modo sobrio, cioè non rallentiamo i nostri riflessi, no? Non facciamo brutte figure, determiniamo, impegniamoci, controlliamo la nostra mente all'azione, possiamo crescere nell'autocontrollo, prepariamo la nostra mente all'azione, no? In qualche modo possiamo vivere nella visione, nella prospettiva di Dio. Siate pieni di speranza. Questo è il primo invito che ci dà Pietro oggi. Siate sobri, pieni di speranza. Ma non è tutto. Il secondo punto che ci dice, che ci dà Pietro, è ci invita a come dobbiamo relazionarci con il mondo. Bene, visto che la tua speranza adesso è in Cristo, visto che la tua speranza è certa in Dio, come bisogna vivere? Come fa un cristiano a vivere nei confronti del mondo? E Pietro ce lo dice dal versetto 16, anzi dal versetto 14. Guardate cosa dice, perché è molto semplice. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Come dobbiamo vivere? Come dobbiamo vivere adesso quotidianamente? E Pietro dice dovete essere coerenti con la vostra identità. Verso 1-3, voi siete figli del Padre, dovete portare la somiglianza di Dio nella vostra vita, ve lo ricordate? Dobbiamo essere riconoscibili come il Padre tale i suoi figli. E qua al verso 17, guardate, è invocate come Padre, ci sta dicendo in termini molto semplici, dovete riscoprire la vostra identità. Guardate che questa non è una cosa banale. Dovete assomigliare a Dio. Ora, questo è un passaggio molto delicato, perché noi siamo in un contesto sociale e culturale dove tutti ci dicono ci bombardano con questo concetto. Tu devi scoprire la tua identità, devi costruire la tua identità, devi scegliere la tua identità, devi trovare la tua identità. La tua identità è da ricercare, da inventare, non permettere che gli altri ti costruiscano un'identità sulle spalle. Tu devi essere te stesso, devi far emergere la tua identità, devi inventarla se non ce l'hai. Ora, con molta semplicità, con molta attenzione, io ho pensato una cosa, allora dico, vediamo un po' se questo pensiero che la società contemporanea ci suggerisce trova riscontro nella parola di Dio, o anche nei fatti della vita. Dico, ma è proprio vero che sono io a costruirmi l'identità? È proprio vero che l'identità sia una cosa che io posso scegliere, ma fino a che punto? No? Chi noi siamo dipende davvero da noi? Allora, io ho preso una carta di identità, è la mia, sono quelle elettroniche, adesso le fanno tutte così, non guardate la foto, no. Però inizio a leggere alcuni dati, no? E dico, vabbè, io sono Giuseppe Rizza, Pippo Rizza, vediamo un po' la mia identità, come è stata costruita, come deve essere scoperta. E intanto parto dal nome e da un cognome, che io non ho né deciso né scelto. Mi è stato attribuito e me lo tengo. E sono quello, sono Giuseppe Rizza. Poi dico, vabbè, mi andrà bene forse con il luogo di nascita, no? Magari, no? La mia identità è, come dire, è, dipende, no? Dal posto dove sono nato, dobbiamo costruirla. Nato a Vittoria. Io non c'entro niente. Non l'ho né scelta né costruita. La data, 23/9/68. Niente di niente. Tutti gli elementi essenziali che i parametri vitali della mia identità sono qualcosa che io ho ricevuto e con le quali non posso fare assolutamente nulla. Quindi o mi vanno bene o mi vanno bene. Non devo inventarmi proprio un bel niente. Ora, guardate, Pietro dice esattamente questa cosa. Dice, guardate, voi avete la carta d'identità spirituale, no? Dove è esplicitato in modo chiaro chi voi siete. Come siete nati spiritualmente? Chi è vostro padre? E a chi assomigliate? E se voi volete relazionarvi con il mondo, se voi volete vivere in modo cristiano con la nei confronti della società, dovete partire dalla carta d'identità spirituale. Chi tu sei? Non devi inventartelo. Non devi scoprirlo. Non deve esserti attribuito dagli altri questo fatto. E Pietro dice esattamente proprio questo. Tu sei santo. Guardate cosa dice. Voi nella vostra carta di identità c'è scritto figlio di Dio. Quindi dovete assomigliare a Dio. E poi ci dice subito cosa significa questo verso 16. Siate santi perché io sono santo. Ora Pietro qua sta usando in modo molto attento l'Antico Testamento, usa alcuni brani dell'Antico Testamento, Levitico 11, 19, 20, dove si parla della santità e dice poiché Dio è santo, allora anche il popolo di Dio deve avere la stessa caratteristica della santità. Cosa significa santo? Santo significa essere consacrato, dedicato a Dio. Cioè significa appartenere a Dio. Tu devi essere santo nel senso che devi distinguerti da tutto il resto perché sei al suo servizio. Le cose, gli oggetti santi appartengono a Dio, sono dedicati al servizio per Dio. Non possono essere usati per altri scopi. Allora quando Pietro sta dicendo ai cristiani del primo secolo tu sei santo, sta dicendo questo, tu appartieni a Dio. Tu sei dedicato a Dio, tu sei stato consacrato a Dio, tu sei al servizio di Dio, tutti. Voi siete santi, vuol dire non 2 ore a volte alla settimana, perché poi è troppo. Non una sera a volte sì, a volte no. No, tu appartieni, tu sei consacrato, dedicato, sei al servizio di Dio, qualunque cosa tu fai. In qualunque contesto ti trovi, in qualunque circostanza sei. E questo è straordinario. E se tu sei santo, noi dobbiamo essere consacrato. Però la Bibbia ci dice, no, che questa consacrazione può avvenire soltanto se noi siamo purificati. Non puoi essere santo se non sei purificato. Non puoi essere consacrato se non vuoi essere purificato. Tant'è che nell'Antico Testamento c'è il passaggio, no, era proprio questo. Alla presenza di Dio prima c'era la purificazione, a cui seguiva la consacrazione, la dedicazione, quindi la santificazione. E per essere purificato in qualche modo vuol dire che noi abbiamo bisogno di questa purificazione. Esodo 19,5 cosa ci dice? Ci dice perché Dio ha scelto Israele, perché Dio ci ha scelti. Esodo 19, versetto 5. Dunque, se davvero ubbidite alla mia voce, osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Quindi bisogna vivere con questa consacrazione, bisogna osservare i principi, vivere i principi che Dio ci ha dati. Vuol dire bisogna essere distinti dal mondo, separati dal mondo e essere messi al suo servizio. Vuol dire che sono i principi di Dio che orientano la tua vita, non le leggi degli uomini. Vuol dire che adesso la tua bussola è diversa. La bussola della tua vita non è quello che ti dice il vicino, la compagnia, non è quello che ti dice il mondo, che dice il telegiornale, il programma, che ti dice, no, la tua bussola, il nord della tua vita è quello che ti dice Dio. Tu sei orientato, sei consacrato, appartieni a Dio, no? E lì bisogna essere separati ed è la stessa cosa con noi. E Pietro ci sta dicendo, come tu e Dio viviamo, se tu vivi da cristiano, vivrai in modo distinto dal mondo. Nelle azioni, nel linguaggio, nella gestione del tempo, nelle relazioni, nel servizio, nella gioia, nella condivisione. Si vive in modo diverso. Allora, la domanda è molto semplice questa mattina. Assomigliamo a nostro papà? Possiamo essere riconoscibili? Quanto le persone, qual è la nostra identità? La stiamo ricercando? O la stiamo ricevendo? O la vogliamo inventare noi? O vogliamo accogliere quello che Dio ci ha dato? Vivi in modo distinto. Perché le persone notano, le persone vedono, le persone segnalano subito la dissonanza che c'è tra il nostro parlare e il nostro vivere. Ma guarda quello, si dice, è un cristiano, guarda com'è egoista. Dice che è cristiano, guarda che vita sessualmente disordinata ha. Guarda, è un cristiano, ma guarda, no, come usa i soldi. È un cristiano, ma guarda il linguaggio che usa quando non è in chiesa. È un cristiano, ma tu guarda, no, come si comporta, che atteggiamento ha. Meglio una persona del mondo. È triste. Non deve essere così. Il terzo punto non si ferma soltanto a come bisogna vivere nei confronti del mondo. E il terzo punto è come bisogna vivere nei confronti di Dio. E c'è un avvertimento che arriva. Verso 17. No? E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ognuno, ci dice subito in questo avvertimento, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno. Il timore di Dio. Cioè, quanto la tua fede è debole, quanto la tua speranza, non è così chiara, dobbiamo allora fermarci un attimo e avere il timore di Dio nella nostra vita. Se tu chiami Dio come tuo padre, verso 17, se tu invochi Dio come tuo padre, devi ricordarti che devi riflettere il suo carattere, come lui è santo, anche tu sei santo. Però se tutto questo a volte nella tua vita non è chiaro, se a volte ci sono le nebbie che offuscano il tuo pensiero, il tuo cuore, allora devi ricordarti di una cosa, devi avere il timore di Dio. devi avere il timore di Dio. Cioè in pratica devi vivere con questo rispetto fortissimo, profondo nei confronti di Dio. Il timore di Dio significa che io non posso rendere Dio domestico, non posso addomesticare Dio, non posso far finta che Dio non sia interessato alle mie cose, non posso pensare Dio tanto è buono, perdonerà ogni cosa. Il timore di Dio significa avere chiaro in testa che Dio è un Dio che giudica. Lui è un Dio che giudica. Lui è un Dio che eserciterà un giudizio, e il suo giudizio sarà un giudizio terribile se noi non siamo coperti dal sangue e dall'ombrello di Gesù Cristo. Pietro dice, ricordatevi quanto sei tentato di vivere una vita leggera, quanto sei tentato di escludere Dio dalla tua vita, quanto sei tentato dal peccato, quanto sei tentato di vivere una vita che rinnega l'identità che Dio ti ha donato. Ricordati una cosa, che Dio è santo e Lui giudicherà il peccato. Sempre. Il timore di Dio. Cari amici, il timore di Dio è il principio della saggezza. E il timore di Dio è il principio di una vita concretamente santa. Dov'è il timore di Dio nella mia vita? Dov'è il timore di Dio nella nostra vita? Spesso ci costruiamo un idolo. Significa, spesso ci costruiamo un idolo, ma non deve essere così. La Chiesa primitiva, Atti 9:31, è ricordata perché viveva, camminava, Atti 9 verso 31, nel timore del Signore. E Dio benediceva quotidianamente questo fatto. E Paolo dice, no? Riconoscete il timore del Signore e per questo timore cercate di convincere gli altri che Dio salva in Cristo. E in tutto l'Antico Testamento è chiaro che il timore del Signore è fondamentale per una vita santa. Dov'è? Dov'è il timore di Dio nelle nostre chiese? Dove c'è molta leggerezza, molta superficialità, dov'è il timore di Dio? Ma con questo timore noi possiamo condurci in modo santo. Senza timore di Dio, amici, non possiamo essere santi. Senza timore di Dio noi cadremo subito, verso 14, cadremo subito nelle passioni del tempo passato. Se tu non hai timore di Dio, riemergono gli egiziani nella tua vita con facilità e ti rendono nuovamente schiavo. Senza timore di Dio, no? Le passioni del tempo passato che magari pensavi addomesticate ritornano in modo improvviso. La parola di Dio è chiara. Ricordatevi, guardate in Prima Corinzi 6, prendetela con me, perché deve essere chiaro che Dio giudicherà il peccato e lo farà in modo deciso. Prima Corinzi 6, verso 9. Non ci può essere leggerezza nei confronti di Dio. Prima Corinzi 6, verso 9. Non vi illudete? No? C'è la tentazione di illudersi. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito di Dio, del nostro Dio. Allora, amici, questo è l'avvertimento. Ed è un avvertimento vitale. Sapete, a volte, no, anche negli avvisi per la sicurezza, No, si danno, si prendono alla leggera. Eppure quell'avviso, al momento giusto, può salvarti la vita. E questo è un avvertimento, è un segnale che la parola di Dio ha per tutti noi. Pensa alle conseguenze del tuo peccato. Non essere leggero. Nei momenti oscuri, quando non sai cosa fare, fatti guidare dal timore di Dio. Pensa a quello che potrà succedere. Però non è l'ultima cosa che ci dice Pietro, perché subito dopo Pietro ci dà un motivo di gratitudine. Guardate cosa ci dice. Questo brano non chiude in modo, come dire, triste, ma chiude con la speranza. E questa è la speranza che noi abbiamo. No, perché siamo stati conquistati, acquistati, riscattati, non con versetto 18, non con cose corruttibili, non con argento e con oro, ma siamo stati riscattati dal prezioso sangue di Gesù Cristo, nei momenti più tenebrosi. Pensa a Gesù. Ritorna a Gesù. Ritorna alla croce. Ritorna a Lui. Perché tu sei stato acquistato, riscattato, conquistato, non con un bene provvisorio, ma con il prezioso sangue, il cui valore inestimabile è il prezioso sangue di Gesù Cristo. Allora, se tu ti affidi a Gesù, siamo sicuri che nessun giudizio potrà fermarci. Perché attraverso il sangue di Gesù noi siamo stati perdonati, siamo stati riscattati, abbiamo la libertà di vivere come figli di Dio. E se tu sei stato riscattato, se sei andato a Gesù, sei libero dal peccato. Puoi vivere questa vita di libertà. E Pietro chiude ricordandoci che tutto questo non è una improvvisazione di Dio. E mi avvio alla conclusione anch'io, perché per mezzo di Lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti, ed Egli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Possiamo riavere speranza se ritorniamo alla croce. Ritorna a Gesù, ritorna a Dio. E Lui, questo Gesù, non è l'improvviso, guarda il verso 20, Lui è stato designato prima della fondazione del mondo. Cioè, Lui, Dio Padre, ha programmato, ha pianificato ogni dettaglio, e Lui è lì. E tu adesso puoi vivere una vita piena di speranza in questo modo. Dio conosceva il programma completo della redenzione prima della fondazione del mondo. Lui ha progettato ogni cosa. In questo progetto ci siamo io e te. Crediamo in Cristo con tutto il nostro cuore e vivremo una vita piena di speranza. Vogliamo allora abbassare il nostro capo e chiedere che il Signore ci faccia vivere come Lui vuole. Vogliamo pensare, anche se ci sono aree della nostra vita dove la disobbedienza viene coltivata. Allora vogliamo chiedere che lo Spirito ci dia la possibilità di vivere nel timore di Dio. Forse c'è una tentazione che ti trova continuamente debole. Chiedi la forza della speranza al Signore. Forse non hai delle occasioni per confrontarti con altri fratelli. Adesso però incoraggia tuo fratello o tua sorella all'obbedienza, a vivere una vita santa che appartenga al Signore. Forse non gusti più la libertà dei figli di Dio. Torna ai suoi piedi e confessa il tuo fallimento e chiedi che il Signore possa riempirti e rinnovarti. Prepara la tua mente all'azione, cingi i tuoi fianchi. Sii sobrio, non barcollare più, sii lucido, che i tuoi riflessi siano pronti e cammina nella via che Dio ti ha indicato. Abbassiamo, Signore, Vogliamo abbassare il nostro capo, la nostra vita a te. Ti chiediamo, Signore, davvero, che tu possa rinnovare ognuno di noi. Trasforma il nostro cuore. Signore, fai che ognuno di noi possa vivere una vita piena di speranza, una vita santa, Signore, una vita segnata dalla Tua santità, Signore, orientata dal Tuo timore, una vita che Ti onora, Signore, in ogni aspetto, in ogni circostanza. Fai che la nostra identità, Signore, sia davvero, Signore, coerente con quello che Tu ci hai donato in Cristo. E fai, Signore, che noi possiamo essere fieri e orgogliosi della Tua identità, che Tu sei nostro Padre, noi siamo Tuoi figli. In Gesù Cristo Ti ringraziamo e Ti benediciamo. Amen. Vogliamo cantare un canto?